Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Signore, guidi i nostri cuori nella ricerca continua della sua volontà.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 16, versetti 6-15. Paolo si recò anche a Derbe, attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Durante la notte apparve a Paolo una visione, era un macedone che lo supplicava: «Vieni in Macedonia e aiutaci». Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Salpati da Troade, facemmo velo direttamente verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume dove ritenevamo che si facesse la preghiera e dopo aver preso posto rivolgevamo la parola alle donne riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa», e ci costrinse ad accettare. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Improvvisamente, lungo il racconto di questa visita e missione, gli atti passano dalla terza persona alla prima, e quindi molti ritengono l'autore degli atti si includa, come diventa abbastanza naturale pensare, a questo punto senza nominarsi, esattamente a Troade. Chi scrive si trasforma in un testimone oculare, e difatti i verbi che seguono, le azioni che seguono, sono raccontate in prima persona. Arrivammo, salpammo, eccetera. Ecco, a voi la parola su questo, due brani praticamente oggi, ecco, dal versetto 6 al 10 e poi l'inizio nella città di Filippi.
Nel brano di ieri si insisteva molto sul fatto di ritornare nelle comunità già fondate per rafforzarle, e il versetto 5 diceva: le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Oggi si riprende il viaggio missionario per proclamare la parola in terre nuove, per la missione, e colpisce molto questo cercare sempre che cosa suggerisce lo Spirito definito anche lo Spirito di Gesù, e sicuri che la strada viene tracciata dallo Spirito e loro devono seguire solo quella. Poi compare questo personaggio che dice della visione, che gli dice vieni in Macedonia, e loro seguono questa chiamata, salpano da Troade, arrivano a Samotrace, a Neapoli, e arrivano a Filippi, e qui incontrano una donna, questa Lidia, che si può dire che sia la prima europea diventata, nominata qua, che segue, aderisce alla parola di Paolo, aderisce all'annuncio di Gesù e viene battezzata insieme con la sua famiglia. Ed è molto bella questa cosa, che lei li ospita in casa e li costringe ad accettare.
Allora, riguardo al primo passo, si vede questa incertezza nei vari passaggi nelle regioni dell'Asia Minore. Vanno in Galazia, cercano di andare in Frigia, poi tornano indietro per salire un po' verso la Bitinia. Ho dato un'occhiata un po' qui così alla cartina, penso che sia questo un po' l'intento di Paolo. E appunto è l'intento suo, cioè l'intento umano, e invece ecco una, cioè, io mi viene da dire il suo essere guidato dallo Spirito, appunto la sua ispirazione. Paolo, in questo viaggio perlomeno non sembra che ci sia stato una sua visione, una chiamata vera e propria dello Spirito per compiere come è stato per il primo viaggio. Quindi qui sembra che appunto dove c'è un'intenzione umana le cose rimangono nell'incertezza, e quando invece poi si lascia guidare, poi accompagnato dalla visione, allora la strada, come dire, diventa molto più nitida e si dirige verso Troade e da lì verso Filippi. Riguardo al secondo passo, qui sicuramente non c'è una sinagoga, sono fuori, ci sono questi giudei che si raggruppano lungo un corso d'acqua, lì è il mare, Troade è il mare. L'importanza del versetto 14, dove si dice che la donna stava in ascolto, e questo è stava in ascolto, e perché stava in ascolto il Signore le aprì il cuore, e da lì lei allora ebbe fede e convertì anche tutta la sua casa. Ed è importante poi il seguito: lei ha aperto il suo cuore, è stata ricevuta, diciamo, nella casa di Dio simbolicamente, vedo questo, e anche lei a sua volta apre la sua casa e quasi costringe loro ad accettare, a entrare, a soggiornarci per un po' di giorni, si suppone.
Ho notato alcune cose che forse non sono tanto importanti dal punto di vista così spirituale, però è piaciuto soffermarmi su alcuni pensieri, perché ci rendono familiari queste persone che si incontrano qui e queste comunità. In particolare sappiamo che la comunità di Filippi è poi diventata una di quelle più care a Paolo. E Lidia, che non è l'unica che in questa città viene convertita, perché solo nella pagina dopo incontriamo già i fratelli, e al versetto 49 si ricorda lei, probabilmente perché è stato il primo incontro, la prima appunto battezzata, come ha detto Fernanda. E forse anche perché poi questa casa nella quale lei aveva costretto il gruppo di Paolo ad entrare, anche con una certa insistenza, quanto sembra, almeno per le parole che vengono usate, diventerà forse la sede della comunità. E l'immagine gli ebrei della diaspora che si radunano lungo il fiume a pregare molto bella, cioè se loro si recano lungo il corso d'acqua è evidente che dove non c'erano sinagoghe i giudei si radunavano lì, come dice la nota, forse anche per le abluzioni, comunque era un luogo tipo di appuntamento. E quindi loro si recano in questo posto e il battesimo è immediato come quello di Filippo. E evidentemente accadeva così, non è che ci fosse un'accettazione al battesimo, cioè chi aderiva veniva battezzato. Di periodo di prova prima del battesimo doveva essere una cosa immediata, è proprio simile a quello che si dice di Filippo al capitolo 8, c'è dell'acqua, io credo, perché non posso essere battezzato. E un'altra cosa che mi era piaciuta molto leggere, però adesso non la so riportare con le parole esatte, nelle vecchie omelie che sono state raccolte, e così ci sono delle assonanze con questa preghiera lungo i fiumi, e che sembrano insomma la porta della salvezza, ecco, ma anche il luogo di ristoro dove il Signore fa riposare. E questi pensieri mi erano piaciuti molto. Forse anche i fiumi di Babilonia, dove il popolo siede piangendo, forse la stessa cosa, era dove si radunavano a pregare gli esiliati.
È già stato accennato, lo volevo sottolineare un pochino di più, la forza di questo verbo aprire, di cui il soggetto è il Signore. Mi ha ricordato che quando si comincia a discutere come accettare i gentili, viene detto alla fine del capitolo 14, lo ricorderete tutti, che i missionari riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai gentili la porta della fede. Lo diceva già Fernanda, ma questo fatto che sia il Signore che deve aprire, che sia, è importante da sottolineare, perché normalmente è chi è dentro una casa che apre la porta del proprio cuore, della propria così si dice anche quando è una regola, si dice che l'apprendimento si apre dall'interno, cioè sono io che, invece no, invece nella vita di fede è il Signore che rende possibile l'apertura del cuore e l'apertura della via alle genti.
Io aggiungo una cosa a questo che diceva adesso la Barbara, perché mi sembra che Luca abbia molto a cuore, ecco, questa apertura, nel senso che alla fine del Vangelo, appunto negli episodi della risurrezione, dice: si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, e anche lì certamente è Dio che lo fa. E poi sempre Luca 24:45, aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture. E quindi lì è chiaro, ma qui credo che sia, almeno io l'ho sentito così, volutamente richiamato, che è lui che apre la strada alla fede, apre il cuore, apre gli occhi, eccetera. Quello che a me un po' non solo incuriosito, ma un po' così mi è rimasto, cioè che lo Spirito può anche vietare di andare in alcuni posti, che uno dice, beh, insomma. E invece evidentemente c'è un piano di Dio, come dire, ampio, ecco, che rimane nella sua mano, nel suo pensiero, per cui vieta per due volte, no? Loro cercano di fare due tocchi, di muoversi, vieta e vieta, mentre con questa visione che poteva anche essere una cosa così, insomma, interpretata diversamente come un caso, invece è il modo per cui lui un po' interviene e loro colgono immediatamente questa richiesta di aiuto, diciamo così, di questo macedone, e ritengono che possa essere la strada, e infatti si apre, appunto anche lì, si apre la strada. Niente, anche questo vietare mi sembra un po' singolare, ecco. Però credo veramente che vada letto tutto come i popoli davvero sono nelle mani di Dio e ha i suoi tempi, il Signore per tutti.
Per far giustizia a Luca che racconta bisogna avere la cartina davanti, soprattutto in questi primi versetti del brano di oggi, che la preoccupazione di Luca qui è stabilire proprio questo, ed è un viaggio senza senso, cioè un viaggio a zigzag, e Luca lo sottolinea questo, cioè c'è un'intenzione che però poi non ha successo, ha degli impedimenti, delle difficoltà, e quindi attraversano la Frigia, la Galazia, perché non possono, e qui lo Spirito Santo impedisce loro di svolgere una missione nella provincia di Asia, che sono le province romane queste, siamo nell'impero, e poi ancora di nuovo, ecco, passano in Misia, e alla fine, cioè per due volte non riescono a... E anche la terza volta, cioè la terza notazione di Luca, avviene attraverso un sogno. Ma il sogno, cioè, noi cosa dedurremmo noi da uno che ha fatto un sogno? Se noi personalmente, compagni di Paolo, ha fatto un sogno, ma ha sognato uno che dice aiutaci, un macedone. Però, come vedete qui, Luca nota al versetto 10, hanno interpretato questo sogno, hanno dedotto, dice esattamente così, avendo dedotto da questo sogno che Dio ci chiamava là. Qui c'è un'interpretazione di questo fatto. Una prima conclusione, secondo me, qui è come lo Spirito ha impedito. Cosa vuol dire Luca quando dice così? Come ha fatto lo Spirito a impedire? È un'interpretazione questa. Vedo che anche i commenti vanno in questo senso, no? Come è abbastanza evidente. Hanno avuto difficoltà, hanno avuto impedimenti e hanno operato in queste regioni senza successo. Questo potrebbe essere molto interessante da stabilire, entrando più nel dettaglio, cioè nelle province romane di Asia, di Frigia, di Galazia, di Misia, della Bitinia, che sono qui nominate. Se stiamo solo agli Atti, naturalmente, stiamo agli Atti degli Apostoli, Luca non conosce nessuna comunità fondata da Paolo. E dice che c'è stato. Anzi, Luca sa che in alcune di queste città, poi racconterà che Paolo li visita. Ecco, Paolo visiterà, per esempio in Galazia ci sono dei discepoli, capitolo 18, così capitolo 18, 19, 20, Paolo visita più volte Efeso, ma non ha fondato lui queste comunità, non sono il frutto, secondo gli Atti, dell'opera di Paolo. Quindi ci può essere qui molto facilmente anche un insuccesso. Non avviene quello che è avvenuto in altri casi, o e anche forse in più delle difficoltà. Ecco, Luca interpreta queste difficoltà, che per noi sarebbero degli impedimenti, sarebbero dei contrasti, degli insuccessi, come la guida di Dio. Dio ha guidato così le cose. È un'interpretazione molto forte, molto ardita. Mi sembra che questo sia uno dei punti su cui riflettere. Cioè qui la volontà di Dio non è affatto chiara, problema è che Luca, se stiamo naturalmente all'interpretazione di fede di Luca, che vuole suggerire, è che è proprio in questo modo che Dio ha guidato. Perché lo spirito, come impedisce lo spirito? Chi è che ha lo spirito in tasca per poter dire che lo spirito mi ha detto che non va bene? Non è questo. Non risulta dal racconto questo. È in questo modo che Dio ha guidato la missione, attraverso le difficoltà, gli insuccessi, le impossibilità di fare quello che avevano intenzione, avevano dei programmi naturalmente, lo dice, avevano dei progetti, non erano, però non riescono ad attuarli ripetutamente e si debbono per forza muovere in modo diverso. E questo viene raccontato da Luca come il segno, la caratteristica di come Dio può, non dico che sempre Dio faccia così, ma come Dio può guidare le cose. Questo richiede naturalmente da parte, richiede una lettura di fede di quello che può sembrare a prima vista esattamente l'opposto. E questo è, mi pare, un punto molto importante qui. Sulla, non aggiungerei altro, su questo c'è la notazione che faceva Sara prima e anche altri della bellissima conversione di questa che è la prima donna, non che prima non ci siano discepole, ma col suo nome, come c'è Cornelio nel capitolo decimo, così qui c'è Lidia, no? Che è presentata molto importante, e anch'essa più che una pagana è un'ebrea, cioè è una mezza ebrea, come ormai abbiamo capito, è una timona, possiamo chiamarla timonata di Dio, come dice il testo, ecco, e questa è la sua, anche il suo mestiere, eccetera. Ecco, la cosa che volevo notare al versetto 15, che viene battezzato, ecco, secondo gli atti è vero questo, negli atti c'è subito il battesimo, può essere, sì, ho pensato, Paolo distingue per motivi polemici, insomma, problematici, comunque nella lettera, la prima lettera ai Corinzi distingue la sua opera dal battesimo. Quello che lui chiama l'evangelizzazione, che non ha come contenuto esattamente come pensiamo noi oggi, l'Evangelo andrebbe chiarito cosa intende Paolo per una prima fase che lui chiama evangelizzazione e che si doveva concludere a un certo punto col battesimo, ma non battezzava lui. Poi dice che qualcuno l'ha battezzato, lì si vede che c'è uno spazio. In certi altri racconti, come quello degli Atti, non si nota questo, ecco, c'è anche detto in modo immediato. Comunque la cosa che volevo notare è questa, che viene battezzata tutta la sua casa, cioè il marito, i figli, se era una casa ricca, anche i famigli, gli schiavi, quelli che avevano. E questo ci dice moltissimo del concetto di fede, di adesione di fede e di conversione che avevano gli antichi, che non è esattamente come noi percepiamo questo. È un fatto sociale, è un fatto familiare, è un'adesione solidale, non è uno fa quel che crede, io la libertà religiosa, diciamo, io mi converto, mia moglie no. Poteva avvenire naturalmente, ma qui è molto interessante che abbiamo diversi esempi in cui tutta la casa aderisce, ecco, a questa via, che è una nuova via, ma non è un'altra religione, ovvio, è chiaro, anche questo bisogna notarlo, è scontato, diciamo, ma erano già tutti, essendo lei timorata di Dio, erano già tutti credenti nel Dio di Israele, nei suoi comandamenti, eccetera, e aderiscono all'interno di questa fede, aderiscono al Signore.